Ma passiamo a parlare del carcere in tempi di guerra. È una situazione che si declina in modi molto molto diversi, sempre attorno appunto alla questione dell'invasione russa dell'Ucraina. Diciamo che si può partire più da lontano con quello che potremmo definire l'attivismo dal carcere. Infatti, Julian Assange, fondatore di Wikileaks, dal carcere ha lanciato un appello per suggerire alla popolazione ucraina di installare sui propri dispositivi Briar App, applicazione di messaggistica decentralizzata e open source in grado di funzionare e di garantire comunicazioni criptate anche in assenza di rete internet. Sempre parlando di carcere. Tempi di guerra, beh, le carceri russe si stanno riempiendo, soprattutto più che le carceri, per ora le caserme, le stazioni di polizia stanno riempendo per le migliaia di arresti effettuati durante le manifestazioni che comunque continuano insistentemente a riempire le piazze contro la guerra, appunto. Tra gli arresti anche diversi compagni e compagne dei collettivi Food Not Bombs attivi in Russia. Viene da chiedersi che cosa succeda poi concretamente a chi viene arrestato durante una manifestazione nella Russia putiniana. Sono andato a cercarmi alcune testimonianze che raccontano più o meno l'iter. Molto spesso ci si fa 1 o 2 giorni in camera di sicurezza all'interno appunto di una caserma di polizia, poi si viene rilasciati in attesa di un'udienza davanti al giudice per confermare e tramutare in pena diciamo, i capi d'accusa accumulati durante la manifestazione in fase di arresto. Quello che sta avvenendo di peculiare, di differente in questi giorni, al di là appunto del consueto livello di violenza e della quantità veramente ingente di fermi, che però appunto non si discostano né la violenza né i rastrellamenti, non si discostano troppo da qualunque manifestazione non autorizzata in Russia. La differenza, almeno mi pare di aver compreso, sta nel fatto che viene segnalato come sia stato attivato nelle caserme, nelle stazioni di polizia, il cosiddetto protocollo fortezza, giustificato dall'ipotesi di una potenziale minaccia nei confronti della stessa caserma o stazione di polizia. Protocollo fortezza, ovvero un protocollo di chiusura che impedisce visite di familiari, ma anche di avvocati. Ovviamente viene segnalato anche come le persone ferite durante gli arresti, durante le cariche, vengano privati di visite e assistenza medica. Spostandoci in un altro spazio, in un altro apparato detentivo, ovvero quello bielorusso, compagni anarchici prigionieri in Bielorussia hanno segnalato di essere stati minacciati di morte dalle guardie, secondo le quali, visti i tempi di guerra, potrebbero essere passati per le armi come traditori, anche se la Bielorussia non è formalmente in guerra, anche se sembra molto un esercizio di terrore più che una concreta minaccia. Insomma, queste segnalazioni sono sempre un'occasione per osservare la natura che contraddistingue i secondini in giro per il mondo. Eh sì, stavo proprio seguendo anch'io il canale Twitter di Bad Immigrant, come segnala un caro compagno all'ascolto. Era proprio una delle fonti a cui stavo facendo ampio ricorso. Ecco, passando invece alle carceri ucraine, alcune organizzazioni umanitarie hanno subito lanciato un appello per lo sfollamento delle persone detenute nelle carceri, soprattutto in quelle che potrebbero essere toccate dall'avanzata dell'esercito russo, anche perché c'è un precedente non proprio rassicurante che riguarda i conflitti, gli scontri post-Maidan, quando tra appunto il 2014 e il 2015 centinaia di prigionieri erano stati abbandonati in gabbia dai secondini fuggiti dalle aree coinvolte dagli scontri tra separatisti e forze appunto di Kiev. E appunto, semplicemente, quando gli scontri si avvicinavano alle strutture detentive, i secondini se la filavano, lasciando anche detenuti con gravi patologie senza alcun tipo di assistenza. L'appello appunto di questi giorni di diverse organizzazioni umanitarie per il rilascio, quantomeno lo sfollamento delle persone detenute nelle carceri, diciamo, rispetto a questo non sono riuscito a trovare aggiornamenti di alcun tipo, alcuna notizia di evacuazione, mentre invece ci sarebbero, come in parte era prevedibile, incentivi di scambio tra arruolamento e liberazione. Questo in particolare viene segnalato però da una fonte con un evidente bias filo russo, che segnala come ad alcuni prigionieri ucraini, come ad esempio Zemenchenko, politico e militare finito in mezzo a scandali finanziari, nonché accusato di aver organizzato formazioni paramilitari, diciamo, non proprio gentilissime, ebbene a questa figura sarebbe stato offerto il rilascio in cambio di arruolamento, e viene segnalato come questa sia una pratica diffusa. Ecco, parlando di carcere in tempi di guerra, in zone di guerra, viene più in generale da riflettere, come si faceva anche nella scorsa puntata, insomma nella scorsa puntata, per chi se la fosse comprensibilmente persa, si parlava della relazione tra l'impossibilità di proteggersi e di fuggire della popolazione detenuta, nello specifico di quella statunitense, rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, partendo da un'inchiesta pubblicata su The Intercept, dove si sottolineava come mega incendi sempre più frequenti, ondate di calore estremo che mietono diverse morti e inondazioni colpiscano in modo molto diverso le persone che hanno possibilità di spostamento fortemente limitate, come le persone detenute. Figuriamoci in contesti di guerra. Poi ovviamente non è l'unico dispositivo di privazione della libertà di movimento il carcere, ma anche le frontiere, come andremo a vedere in seguito.